Ok, allora, come si studia? E siamo sicuri di saper studiare, fondamentalmente, diciamo che entrambe le domande hanno un loro senso. Come si studia è un'altra forma della domanda, un'altra forma dell'argomento della cultura soggettiva. Tendenzialmente ognuno studia come meglio crede. Il problema è che questo meglio crede deve essere esplicitato e reso consapevole. Semplicemente fare quello che fanno tutti e dire che si è studiato non funziona. Tant'è che moltissimi di voi arriveranno al mio esame e ad altri esami dove verranno probabilmente bocciati e diranno: ma io ho studiato tanto. E che hai studiato male. Perché studiare è un modo di aumentare la conoscenza. E la conoscenza non è meccanica. Non è che se uno guarda fisso una pagina per un'ora, quella gli si trasforma e gli si trasferisce nella mente e lui la capisce. Lui ha guardato fisso una pagina per un'ora. Tutto qui. Non è detto che ne abbia capito qualcosa. Quindi il problema, come vi dicevo la prima lezione, è che una pagina va interrogata, va discussa, parlate da soli. Non è preoccupante, è normale. Me, come dire, poi è anche preoccupante per gli astanti, no? Ma io di solito parlo con i libri. Infatti, mia moglie dice: con chi parli? Io parlo col libro. E lei dice: ok, tutto a posto. Siamo lì, no? Però tu devi chiedere al libro le cose: che cazzo stai a dire? Che è sta cosa? È normale. Perché quello è un documento di qualcuno vivo che voleva dire qualcosa. Non è come dire, una reliquia, no? Un libro è vivo ed essendo vivo deve essere interrogato. Perché se lo interrogate lo capite, se non lo interrogate, no. E questo ci dice qualcosa sul processo di conoscenza. Il processo di conoscenza sarà qualcosa su cui lavoreremo molto, perché è fondamentale, secondo me, che chi intraprende una, come dire, una carriera universitaria sia un po' più ferrato in certi argomenti di chi non lo fa. Cioè, deve essere una distinzione da qualche parte, no? Non ha senso che voi sappiate esattamente quello che sanno quelli che non fanno l'università, perché è ridicolo. E semplicemente i contenuti sono insufficienti. I contenuti ormai si rimediano più o meno dappertutto. Il problema è cosa faccio con i contenuti? Come li filtro? Come li organizzo? Come li ricerco? Che ne traggo? Lì è il sapere interessante oggi. Quindi voi dovete essere in grado, dovreste essere in grado di ricercare dei contenuti, interrogare dei contenuti, scegliere all'interno dei contenuti cosa vi interessa, cosa vi sembra rilevante e cosa no, perché questo è il punto, no? Eccetera, eccetera, eccetera. E per poter fare questo c'è bisogno degli strumenti della cultura soggettiva. Perché altrimenti, se ci pensate un attimo, ve ne rendete facilmente conto, c'è qualcun altro che sceglie l'importanza per voi. Allora, come aprite YouTube, vi dicono: i video più visti sono questi, e tu automaticamente dovresti rispondergli: e a me che cazzo me ne frega? Perché il fatto che qualcuno, tanta gente ha guardato sto video, per me è importante? Non c'è nessun buon motivo. Ma siccome noi siamo una cultura quantitativa, abbiamo deciso che più è meglio, allora se tanta gente guarda qualcosa, quel qualcosa vale la pena di essere visto. Anche se di fatto per me è 5, 10, 20 minuti di tempo sprecato, perché non me ne frega niente. Non fa parte dei miei interessi. Non so se questo è chiaro. Quindi il rapporto attuale con i mezzi di comunicazione e soprattutto con social media, strumenti informatici e via discorrendo, è un problema di, come dire, organizzazione dell'attenzione. Voi avete un'attenzione che è quella, non è infinita. Voi non siete in grado di, come dire, farvi carico di tutto ciò che succede nel mondo ritenendolo parimenti importante, perché non vi bastano le energie cerebrali. Noi siamo fatti così, siamo piuttosto deboli da questo punto di vista. Quindi una gestione saggia della propria conoscenza ha a che vedere con una definizione preventiva di quali sono gli argomenti in linea di massima che ritenete più interessanti. Questa è la cultura soggettiva. Quando vi dicevo il conoscite stesso non è soltanto sappi che razza di stronzo sei, ma è anche sappi che certi argomenti ti interessano di più, ti appassionano di più. Sono quelli per i quali puoi passare una notte in bianco, puoi passare le ore a leggere, puoi andare a cercare altre cose da sapere rispetto a quelle che ti hanno già detto, quelli che ti fanno venire voglia di approfondire. Quelli sono gli argomenti sui quali potete tranquillamente perdere tutto il tempo che volete. Non tutti quelli che gli altri vi dicono essere importanti. perché quel giudizio di importanza è un giudizio massificante, è un giudizio fondato su delle basi poco solide. Chi se ne frega che tanta gente faccia qualcosa? No, ai nostri tempi, quando eravamo piccoli, dicevano, lo fanno gli altri, e mia madre mi dice, se tutti si buttano a fiume, che fai? Te butti a fiume pure te? Non fa la piega come ragionamento. No, quindi non è tanto il fatto che tutti facciano qualcosa, quanto la domanda che tutti questi hanno fatto questa cosa, a me interessa oppure lascio che la facciano loro senza nessun problema? Una volta risposto a questo, tu puoi anche, evidentemente, fare la stessa cosa che fanno gli altri. No, perché è statistico che qualcosa di tutto quello che fanno gli altri piaccia pure a te. Ma perché ti piace, non perché lo fanno gli altri. Non so se capite la questione. Io mi diverto moltissimo a vedere i film dei supereroi, perché a me piacciono i film dei supereroi, non perché li vanno a vedere 5 milioni di persone prima di me. Non so se questo è chiaro. E questo evidentemente riscatta anche tante meccaniche di moda, perché c'è chi per certi versi è un patito della moda e chi per certi versi è un antipatito della moda e quindi tutto quello che è moda va evitato come la peste. No, non è vero. Il problema è semplicemente cosa collima con ciò che piace a me di quello che è di moda. Facile. Allora quello lo posso fare senza nessun problema. Non è che perché è di moda automaticamente, oddio, è un orrore. No, però se è di moda e non me ne frega niente o me dà sui nervi, allora si comincia a essere un po' un problema, oggettivamente. Quindi una volta definiti gli argomenti che vi interessano, indulgete, perdeteci tempo, guardate cazzate in proposito, fate ricerche, leggete tutto quello che trovate, guardate film, video su YouTube. Non è un problema, quasi tutto va bene in quei casi. Farlo per tutto ciò che vi viene chiesto diventa un po' un problema. Simmel, come che vi ho citato più volte, diceva giusto appunto che noi ci troviamo in una fase di esaurimento nervoso, diciamo, per certi versi. Perché? Perché nella metropoli tutto è una costante richiesta d'attenzione. Voi uscite e vedete messaggi pubblicitari sui pullman, sentite squilli e messaggi radio nei negozi, vi chiamano, vi telefonano, vedete gente che passa fuori vestita in certi modi. Tutto questo, che sembri o meno, è una richiesta d'attenzione. E la vostra attenzione è meno di quella che dovrebbe essere. Per cui a furia di voler dar retta a tutto, uno poi a un certo punto si disperde, si disfa. Ecco perché l'uomo della metropoli, secondo Simmel, è in linea di massima nevrastenico. Oppure è un blasé. Questo va a butto lì, ma poi la vedremo con un po' più di calma dopo. Ovvero sia uno che ritiene, con questa espressione francese che sta a significare coloro che sono stanchi della vita per aver troppo vissuto. Allora, il blasé cosa dice? Che tutto quanto è insignificante. Quindi non c'è nulla che lo sorprenda, nulla che valga la pena, nulla che sia degno d'attenzione, perché è tutto così, dozzinale. No, ecco. Allora, questi sono due atteggiamenti che, come vedremo, sono entrambi nefasti. Per cui lo studio e la conoscenza fanno parte di questo bouquet di attività, no? E soprattutto pensare che la conoscenza avvenga in modo meccanico e che ci sia una correlazione tra le ore passate sui testi e l'apprendimento effettivo della materia è un'illusione che sarebbe il caso vi toglieste di mezzo. La conoscenza ha i suoi ritmi e voi dovreste rendervi conto di quali sono per voi i ritmi della conoscenza. Ora vi darò un consiglio che prontamente non seguirete, salvo poi sbatterci il grugno due o tre volte e poi dirvi cazzo, però ha ragione, tutto sommato avrei risparmiato tempo se gli avessi dato retta, ma siccome tanto lo so, ve lo do ad ogni modo. Allora, ovviamente il presupposto è che abbiate studiato. Se non avete studiato, mettete da parte perché non vale. Ma se voi avete studiato, a un certo punto, qualche giorno prima dell'esame, vi sentirete probabilmente immensamente ignoranti. Perché ci ho studiato tanto e non mi ricordo niente. Classica frase. Ed è normale. Perché il sapere non è che deve essere continuamente lì. Il sapere, per essere acquisito, deve essere disponibile quando serve. Quindi se voi in effetti avete studiato, vi fate un favore, fate un favore al vostro sapere smettendo di studiare qualche giorno prima dell'esame e dandogli tempo. Perché l'essenziale è che voi sappiate quando vi siederete davanti a chi vi fa le domande, non prima. Prima avete tutti i diritti di non ricordarvi niente, è normale. Non so se questa cosa è chiara. Però questa cosa implica cosa? Autostima e fiducia in se stessi. Ed è quindi molto difficile, come vi dicevo, visto che voi questa cosa purtroppo non la avete, perché non ve l'hanno insegnata. di solito è un problema. Allora, io questa cosa l'ho fatta con uno dei nostri esami bestia nera. Io ho fatto scienze politiche a Roma. E nel secondo biennio c'era un esame che si chiamava Storia dei trattati e politica internazionale. Ed era tutta la storia dei trattati dal 1400 al 1900. Tutti quelli al mondo. Quindi figuratevi. Ancora ho gli appunti a casa che l'ho tenuti, che sono un blocco alto così, fitto de date. 1532, 1534, hanno fatto questo, hanno detto quello, chi c'era, chi non c'era, chi ha deciso cosa. Era un incubo, letteralmente un incubo. Ma il docente era un grandissimo docente, devo dire la verità, il professor Pastorelli. E io lo seguii per 3 anni, perché mi piaceva. Cioè, dopo aver fatto l'esame ci sono tornato per 2 anni a sentirlo, perché faceva delle lezioni talmente belle e talmente chiare che tu dicevi, cazzo, sto imparando qualcosa, è bello perché sto imparando qualcosa. Però appunto avevo questo libro che era il famoso manuale del di Rosell, che era un blocco alto così, zeppo di tutte queste cose, più quello che aveva detto ovviamente il professore a lezione. E io lo studiai per 4 mesi, se non ricordo male. Sul serio. Studiavo, quando mi metto a studiare studiavo tanto. Poi, 20 giorni prima dell'esame, andai in vacanza. E sono stato 20 giorni in campeggio, senza toccare il libro. E poi sono andato a fare l'esame, senza portarmi gli appunti. E l'esame mi fece incazzare come una bestia. Fu una scena dell'altro mondo, perché il docente in questione mi fece una serie di domande trabocchetto. Una di queste era: quanti tedeschi c'erano in Germania alla fine della Seconda Guerra Mondiale? No, domanda che insomma io siccome ero abbastanza paraculo, quindi li capisco i paraculi, non ho, cioè vi riconosco quando vi arrivate, lo so perché insomma, lo ero anch'io, no? Gli dissi parecchie decine di milioni, perché non avevo idea di quanti fossero sti cazzo i tedeschi, no, già insomma. Ma la domanda aveva un suo senso, perché cosa successe alla fine della Seconda Guerra Mondiale? Che siccome una delle strategie di Hitler per invadere gli altri paesi era quella di annettersi le minoranze tedesche, tutti quelli che avevano le minoranze tedesche le rimandarono di corsa in Germania per evitare scanso equivoci. In un secondo tempo dovesse tornare qualcuno con queste idee, non ci sono più tedeschi e non vengono a rompere le palle. Quindi io gli dissi questa cosa. Dopo un attimo di stordimento da sta domanda, cominciai a pensare, perché mi sta chiedendo questa cosa? Che assurda! Allora gli dissi, ci arrivammo. Quindi facciamo questo esame. A un certo punto quello scrive, c'erano lui e il suo maledetto assistente, il Paggio Fernando lo chiamavo perché aveva i capelli tagliati esattamente come un paggio del XIV secolo, e gli scrisse, lo vidi perché ero lì davanti, scrisse 30, no? Lo fece vedere al Paggio Fernando, il quale fece. Insomma, discussero 20 minuti davanti a me, se era il caso o meno di darmi 30, perché non gli avevo detto i nomi dei tedeschi, perché il Paggio Fernando voleva la cifra giusta. Non gli interessava che quello gli spiegasse che mi aveva fatto la domanda per sapere se sapevo la questione dei rimpatri. Quindi, siccome non gli avevo detto il 35 milioni di tedeschi o quanti erano, alla fine presi 28. Che ovviamente accettai perché, insomma, già avevo rifiutato un 28 prima, però in quel caso non era sano. Per cui accettai sto 28. Ma fu un esame veramente comico, perché appunto c'erano tutta questa serie di cose in gioco. Però il punto è questo. Se tu hai un sapere e credi che questo sapere si organizzi anche in modi che con te non hanno a che fare, perché questo è il punto, non con te ma con la tua consapevolezza, col tuo io, altre parti di te collaborano al sapere, ma non sono tutte io, anzi l'io in linea di massima, se avrete notato, non è che sia così bravo a gestire sta cosa. Allora in quel caso andare a continuare a leggere gli appunti fino a un minuto prima della chiamata è mettervi i bastoni tra le ruote. Infatti poi, so se vi è capitato ma lo sentirete, qualcuno vi dirà, oh, mi ha chiesto una cosa che avevo letto un momento prima e non me la ricordavo. Già, appunto. Perché tu non puoi andare a scombinare l'equilibrio del sapere che si è creato all'interno di te dopo tutto questo processo complesso, andandogli a leggere queste cose all'ultimo momento di corsa in fretta, perché di fatto metti disordine in quello che sai. E normalmente va a finire, uno, che ti chiedono quello che non sai, quasi sempre, due, che quello che non sai lo sapevi fino a 30 secondi prima, ma improvvisamente non te lo ricordi più. Ed è uno standard, non è casuale, capite? È soltanto che ancora non avete capito che il sapere va trattato in un altro modo. Bisogna dargli tempo. Questo è il problema. Non c'è una immediatezza, non c'è una connessione diretta, meccanica, tra studio-so. Studio, passa del tempo, rimugino, ci ripenso magari a tratti e a un certo punto so. E questo è il punto. Per cui per affrontare un esame in modo sensato, vi ripeto, c'è da fare questa cosa, però mi rendo anche conto che sarà tempo, ci vuole tempo anche per capirle queste cose. Io mo ve l'ho detto, a voi sembro matto, però prima o poi vi renderete conto che effettivamente è così. Voi dovete fidarvi del vostro sapere, perché se voi studiate e mettete una risposta nelle domande a crocetta che io vi dico, probabilmente è giusta. Magari non va ricordata, non sapete di che parlate, ma da qualche parte in voi c'è un eco che vi dice è questa. Poi chiedete al vicino e la correggete. 85% delle domande erano prima giuste e poi sono sbagliate, perché non vi fidate di voi stessi. Quindi studiare paga in linea di massima, ma studiare bene. Ok? Quindi può essere benissimo che a un certo punto non vi sentiate più di studiare, anche se non avete fatto le 3 ore che avete deciso di fare al giorno. Non so chi ha queste strategie, ma ci sono. Non sei sempre lo stesso, quindi non è detto che tu tutti i giorni riesca a studiare 3 ore. Magari un giorno ne studi mezza e un giorno ne studi 5. Ma se tu segui la tua voglia, se tu segui il tuo agio nello studio, apprendi sicuramente di più in quella mezz'ora che non rimanendo a guardare pagina fissa per 4 ore. Perché quella tanto non va da nessuna parte. Non serve a niente. Ok? Quindi conoscere è un'attività più complessa. E soprattutto un'attività nella quale entrano in gioco quasi tutte le nostre dimensioni, pure tutte quelle delle quali non siamo consapevoli, e sono tante, capite? Sono tante, cioè sono a bizzeffe di cose che non ci rendiamo conto noi, siamo consapevoli fino a un certo punto e episodicamente. Quindi se dovessimo confidare nella, come dire, nello sproloquio dell'io, che a sentir lui invece è in grado di fare tutto, ecco, probabilmente prendiamo delle portate in faccia. L'io, diamogli il suo spazio, perché è evidentemente importante, ma non è così tanto importante quanto pare. E non crediamo soprattutto a queste, come dire, connessioni quantitative del sapere. Non è che più pagine leggi, più sai. È come studi che fa la differenza. E qui ovviamente c'è un discorso che possiamo anticipare della cultura soggettiva e della cultura oggettiva. Abbiamo detto che la cultura soggettiva è il sapere che voi create attraverso un mix di spunti dall'esterno, di materie che vengono dall'esterno, e la propria capacità di studio, la propria vita, la propria esperienza, le proprie convinzioni, i propri valori, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo è la cultura soggettiva. La cultura oggettiva è quella che è fuori. No? È tutto ciò nel quale ci imbattiamo, che va dalle opere d'arte, ai codici di legge, alle realizzazioni tecnologiche, al modo in cui si parla una lingua. Grosso modo, più o meno, l'universo nel quale viviamo è cultura oggettiva. Se io dovessi ragionare in termini quantitativi, come si fa oggi, io sarei mai colto? Ho una qualche possibilità di conoscere una frazione apprezzabile della cultura oggettiva che c'è là fuori, che va dall'architettura alla zoologia, passando per tutte le specializzazioni del caso, tutti gli sviluppi continuamente realizzantisi, eccetera, eccetera, eccetera. È impensabile che io sappia tutto quello che c'è da sapere. Perché, come abbiamo detto di nuovo, seppure io a un certo punto facessi questo studio matto e disperatissimo per 15 anni, alla fine saprei cose che hanno 15 anni. E nel frattempo il mondo è andato avanti e io non so niente un'altra volta. Quindi, come vedete, pensare alla cultura soggettiva in termini quantitativi rispetto alla oggettiva te fa passare la fantasia, non studi più. Dici, vabbè, tanto è inutile, che quando mai io posso essere in grado di sapere tutte queste cose? Parti sconfitto. E questo è uno dei grandi problemi dell'oggi. Se tu fraintendi il modo in cui si forma la tua cultura, sei condannato a essere perennemente alla rincorsa. Perché comunque, mentre tu dormi, c'è gente che pensa. Il mondo funziona così, no? Per cui tu sei su un gruppo di lavoro, un gruppo di lavoro, e dopo 12 ore sei in ritardo. Questo è il problema. Quindi se io ho questa pretesa, la potrei anche lasciar perdere subito, potrei andare a lavorare a Palaterra, fare quello che voglio, che tanto è sicuramente più soddisfacente. Il problema è un altro, il problema è che la cultura soggettiva non è così connessa con la cultura oggettiva. La cultura soggettiva è qualcosa che sfrutta la cultura oggettiva per creare un suo modo di vedere il mondo. E io devo poter scegliere nella cultura oggettiva. Ecco perché la selezione. Io devo poter dire questo mi interessa e questo no. Ed ecco perché vi dicevo, sono sicuro che non tutti voi adorano la sociologia. Essendo qui, evidentemente, mi aspetterei che un interesse ci fosse, visto che so quasi tutte sociologie, no? Bene o male. sei libero di non pensarlo, ma potrei pure andare da un'altra parte, potrei dirmi, però diciamo che in linea di massima. Però comunque io devo poter dire, a me questa materia interessa, sono qui e la voglio studiare perché è una di quelle con cui mi trovo bene, che ritengo utile, che mi piace, che mi appassiona, eccetera. Questo è l'unico modo per mettere in piedi un buon rapporto tra cultura oggettiva e cultura soggettiva. Io devo poter scegliere, non deve essere la cultura oggettiva che mi si impone, capite? Tant'è che un librino, che forse, se continua così, quest'anno leggeremo almeno qualche pagina, che si chiama Le metropoli e la vita dello spirito, ed è un breve saggio di Simmel tratto da una sua opera fondamentale che è La filosofia del denaro. Ecco, questo libro comincia dicendo esattamente questo. Il problema del tempo attuale è la sopravvivenza dell'io e della cultura soggettiva contro l'ipertrofia della cultura oggettiva. C'è troppa cultura oggettiva. Ce n'è troppa. E se io non ho un modo per decidere quale mi interessa e quale no, sono fottuto, perché entro in una libreria, non so se voi entrate in libreria, mi auguro di sì, è una cosa divertente, ma entro in libreria e se non ho qualche idea a monte, entro e dico, mo che leggo qua? Migliaia di testi, di tutte le fogge, di tutte le forme, di tutti i tipi, di tutte le ispirazioni, lingue straniere, non lingue straniere, narrativa, saggistica, comics, che leggo? Via lo smarrimento. E quello è il problema. E quello in minore è l'atteggiamento verso la cultura oggettiva. Tu esci nel mondo e ti trovi davanti quest'immensità di cose e dici, mo, che studio? Mi piacciono, sono un entomologo, sono un botanico, sono un ingegnere dei flussi, sono un architetto, sono un scienziato della sicurezza. È un problema. Se non hai una qualche idea a monte, come scegli? E il fatto che molti non sappiano come scegliere è provato da tutti gli strumenti di scelta che vengono forniti dal sistema. No? Tu non sai come scegliere per andare al cinema, e allora c'è il botteghino che ti dice, guarda, questo film ha incassato 7 miliardi la settimana scorsa, te lo vorrai mica perdere. E tu vai e te becchi un cinepanettone. Se sei contento, bene, se no ti piace una forma di ripulsa, ma voglio dire. Oppure, che libro leggo e ci sono i 10 più venduti della settimana? Oppure i 50 video più visti su YouTube nelle ultime 20 minuti, oppure le 30 serie più seguite su Netflix negli ultimi 6 mesi. Perché questo deve necessariamente interessarti? E questo poi è divertente perché mette in luce un atteggiamento schizofrenico della nostra cultura, perché da una parte noi accentuiamo costantemente l'originalità del singolo, no? Tu devi essere diverso da tutti, no? Possibilmente comprandoti una macchina, come vi ricorderete. Quella era una, ma ce ne sono tantissime. Se guardate le macchine, sono quasi tutte giocate su questo. No? Una, qualche tempo fa, uscì questa pubblicità della Lancia Y. Che uscì la pubblicità, io dissi a mamma mia, questi li denunciano a momenti per pubblicità ingannevole. Perché l'idea qual era? Che uscì la Lancia Y dicendo, ha talmente tanti accessori, mi ricordo, c'è un modo per dire che mi sfugge, io le macchine le odio, optional, accessori, insomma, c'ha talmente tante possibilità di combinazione che ognuno può avere la sua. Yeah. Anche ho detto, mo, ce ne so 512, che sono tanti, per carità, ma penso che ne venderanno più di 512 al mondo, se no è meglio che chiudono. Quindi il 513esimo già c'è una macchina che ha qualcun altro. Tu mi stai dicendo un messaggio sbagliato, tant'è che 2 settimane dopo l'hanno condannati. Perché era talmente palese come discorso, però il punto qual era? Esattamente questo, che loro col moltiplicarsi dei benefit, degli accessori, degli optional e tutto, fanno in modo che tu ti illuda di essere uno che ha una macchina unica. Capite? Lo scopo dell'accessorio è tutto lì. Le ragazze probabilmente saranno al corrente che esiste una catena che si chiama Accessorize, dove non c'è niente di utile. Nel senso letterale del termine, c'è un negozio che vende il nulla. Ecco, quel nulla però io o lo capisco oppure potrei pormi dei problemi sulla mia cultura, cosa che vi invito a farvi, perché in effetti un negozio intero che vende cose prive di senso, qualche problema potrebbe crearvelo. Ma non è vero che sono prive di senso, sono prive di senso se tu le consideri come considereresti un oggetto normale, ovvero sia che ha un suo scopo, una funzione, lo compro perché fa questo, perché fa quello, un cavatappi, una penna, queste cose qui. Ma questo è vecchio. Questo è un pensiero vecchio, è quello che Marx chiamava il valore d'uso degli oggetti, cioè tu te compri un oggetto perché te serve. Bellissima cosa. Oggi come oggi, non succede mai. È rarissimo. Tu compri un oggetto perché quell'oggetto è un messaggio, valore di scambio. E anche qualcos'altro, se vogliamo andare un po' oltre Marx. Vuol dire che tu attraverso quell'oggetto informi gli altri di cose pertinenti a te stesso. È una dichiarazione. Vi ricordate che vi dicevo della città l'altro giorno, che c'erano quelli che andavano in giro vestiti con i simboli del rango? Siccome non ce li abbiamo più, ce li inventiamo. Però quei simboli non stanno a dirmi, oh, sono fisico delle particelle con le palle. No, stanno a dirmi, sono solo io. Cioè, se tu mi conosci ti rendi conto che non c'è nessun altro come me. Perché io ho messo il pandino attaccato al telefono, i bottoni con gli strass luccicanti, uno sì e uno no, mi sono fatta le unghie con un colore sì, uno no e un altro forse, e tutto questo in qualche modo deve stare a dirti, a te che stai guardandomi, che sei di fronte a uno che è veramente originale. È una cazzata colossale. Perché pretendere da oggetti in serie che creino un'originalità è, da un punto semplicemente logico, insensato. Gli oggetti sono in serie, vuol dire che ce ne sono milioni. E noi siamo 7 miliardi e 8. Quindi qualcun altro che vi assomiglia e se sta mettendo gli stessi vestiti che avete voi, molto probabilmente c'è. Non è lì che siete originali qui, dentro, perché voi avete vissuto la vostra vita, voi avete letto quello che avete letto e visto quello che avete visto e utilizzato tutti questi materiali per fare qualcosa. E non c'è bisogno di mostrarla fuori, perché traspare. E quello è il problema. Se sei originale, so cazzi acidi, perché gli altri ti vedono male. Perché che diritto hai tu di essere diverso? Perché tu non ti metti le scarpe che hanno tutti, perché non ti metti il pandino attaccato al telefono, perché non ti fai i capelli in un certo modo, perché non vai in questi locali e non passi l'estate in questi modi, ma fai altro. Chi ti credi d'essere? Quella è l'originalità problematica. Ed è un'originalità che da sempre paga, paga pegno da sempre, perché noi abbiamo sempre avuto paura dell'altro, non so se vi ricordate. Quindi, come vedete, stiamo facendo un gioco sporco fra noi stessi proprio. Perché noi pretendiamo che l'altro sia originale, ma deve essere originale in un modo tale che non mi dia fastidio, quindi deve essere uguale a me tra una cosa e l'altra. E questa originalità è tutta un discorso di superficie. Quando sei originale è un problema. Tant'è che Simmel, parlando di moda, perché Simmel ha scritto un saggio sulla moda che è interessantissimo, dice: la moda è un ottimo schermo per chi vuole avere una cultura soggettiva. Perché attraverso la moda lui sa cosa deve mettersi per far sì che gli altri pensino che è come loro. Il contrario esatto di quello che riteniamo noi. Tu ti vesti alla moda per piappare il culo gli altri. Così gli altri pensano che tu ragioni come loro e tu puoi pensare quello che ti pare e fare quello che ti pare. Sei protetto dalla moda. Pensate quanto è intelligente come approccio. Non devi starti a porre il problema come faccio a vestirmi adesso, non devi sprecare energie a chiederti cosa te metti. Guardi un manichino, dice, vuoi questo e quello, me lo metto, perfetto, gli altri ti guardano, dico, questo è dei nostri, tu vai tranquillo e fai e pensi quello che ti pare. Ok, se vuoi dedicarti allo studio dei vampiri della frutta, ti dedichi allo studio dei vampiri della frutta, se vuoi studiare le pietre, studi le pietre, nessuno ti rompe le palle perché tu dal punto di vista esteriore sembri uno normale. Però questa è una dialettica dirompente, se la prendete nel senso letterale del termine, no? Perché rispetto alla retorica corrente è il contrario. La retorica corrente in qualche modo ci dice che attraverso gli oggetti di moda tu riesci a renderti unico. Simmel, che c'aveva l'occhio un tantino più sottile, dice no, attraverso gli oggetti di moda tu confermi un'appartenenza, rassicuri gli altri, te metti una maschera e fai in modo che la tua diversità non sia urtante. Perché troppa diversità stroppia, sia che siano i migranti, sia che siano i rom, sia che sia uno che si veste diverso da te, della tua stessa classe, del tuo stesso anno, dalla tua stessa strada, non è un problema. Perché è il concetto di alterità che è un problema. E quello che io metto addosso all'alterità, di volta in volta, nei tempi e nei modi, è quello che paga pegno. Ma io lo faccio solo perché non so come altro fare, perché, ripeto, la consapevolezza di questo è una consapevolezza già avanzata. Tendenzialmente io con l'altro ho soltanto paura e quando io ho paura reagisco in certi modi. No. Com'è che nei serial televisivi che voi vedete e probabilmente anche nella vostra esperienza quelli che vengono presi di mira dai bulli normalmente sono quelli diversi? Perché i bulli sono fragili. No? Per cui c'è un ragazzino che capisce tanto di matematica, è colpa sua che è diverso dal burlo, che invece non capisce niente né dell'una né dell'altra cosa, e quindi per lui è un'offesa. Capite? Ed è tutta così, tutta la nostra cultura è così, oggi soprattutto, che il meccanismo di scelta è stato inflazionato, a noi viene richiesto di scegliere qualsiasi cosa, e noi spesso e volentieri non siamo all'altezza di farle queste scelte. Ecco perché poi chiediamo ai sondaggi, chiediamo ai guru dell'opinione, chiediamo ai grandi santoni che arrivano in televisione e ti danno queste grandi parole, no? Anche se sono vestiti e sono come Trump, che insomma vedi, è arduo da prendere in considerazione come faro, no, esistenziale. C'è uno che ha i capelli color carota e pare che, non so, vabbè, che abbia ingoiato uno scoiattolo, però di fatto, no, c'hai questo e tu dici, questo è quello che mi dice che devo fare. Oh, finalmente qualcuno. Ok? Quindi, come vedete, la cultura soggettiva la riprenderemo, però è alla radice di tutta una serie di dinamiche virtuose e problematiche, chiaramente, no? Perché appunto una forte cultura soggettiva ti porta ad avere opinioni che tu tendi magari a difendere, ad avere idee che con le quali puoi sentir dire tante altre cazzate, dici, no, guarda che non hai capito niente, ma lascia che ti dica come potresti pensarla, e quello dice, quello che pensa, che è successo? Bruciamolo, no? C'è una canzone dei, non so se conoscete Pearl Jam, la canzone si chiama Given to Fly, è bellissima, ed è uno che sa volare, e siccome è stupido, vuole fare in modo che volino anche gli altri, perché è talmente bello, no? Che non, come fai a non condividerlo? E gli altri lo ammazzano, perché lui vola e loro no. È lineare, è questo. Ci sono fiabe, ci sono miti, ci sono cosmogonie che parlano di questo. Non siamo migliorati per niente negli ultimi 5.000 anni, siamo sempre esattamente quelli. Okay? Quindi bisogna tenerlo presente, ma ripeto, siccome voi dovreste essere degli utenti professionali del sapere, allora è opportuno che sappiate come funzionano le cose. E queste sono cose che vi capitano tutti i giorni. Sono cose con cui convivete, dalla mattina alla sera, perché la sociologia, come vi ripeto, parla della vita che vivete. Dei modi in cui siete vestiti, dei modi in cui siete seduti, dei modi con cui avete scelto questo luogo. Tutto questo è oggetto possibile di analisi sociologica. Perché parliamo di questo, parliamo di vita corrente. Non parliamo di cose che capitano dall'altra parte. Parliamo di ciò che accade quotidianamente a noi. E la stessa scelta della sedia in cui state seduti oggi c'è da dire parecchio, quindi figuratevi. Allora, quindi studio, conoscenza, più o meno direi che questo argomento lo possiamo quasi chiudere. Quanto che abbiamo messo questa cosa?
12
sono. Ok, facciamo 5 minuti di break e poi riprendiamo un attimo. Allora Sim, adesso mi spiego. Allora, Simmel dice che la moda di fatto è un fenomeno contraddittoriale. Ora, contraddittoriale è probabilmente un aggettivo che voi non avete mai sentito nominare e merita di essere spiegato perché, come dire, una volta che lo si conosce viene spesso alla mente quando si osserva la realtà. No? Tu dici, questo è contraddittoriale. Che vuol dire contraddittoriale che non è contraddittorio? Vuol dire che è composto di elementi non riducibili l'uno all'altro e di conseguenza di elementi che convivono in tensione. Per farvi un esempio, noi siamo contraddittoriali, perché l'essere umano è anima e corpo, l'essere umano è ragione ed emozione, l'essere umano è consapevolezza ed inconscio. E sono tutte dimensioni che non si riducono l'una all'altra. Non è che a un certo punto, hegelianamente, io posso immaginare una sintesi fra anima e corpo che sia una sola cosa e da cui poi riparto. Anima e corpo rimangono in equilibri variabili e io sono fatto di entrambe. Per cui certe volte sono mosso dall'anima, certe volte sono mosso dal corpo, certe volte sono mosso da entrambi. È un'opposizione non sopprimibile. È chiara sta cosa? Contraddittoriale. Vedremo che la grandissima parte degli oggetti con cui noi abbiamo a che fare, se osservati con una discreta attenzione, si rivelano essere contraddittoriali. Abbiamo parlato del bene e del male l'altra volta, no? Ecco, siccome siamo fatti di bene e di male, queste due dimensioni in noi convivono in modo contraddittoriale, con equilibri variabili. A volte siamo più buoni che cattivi, a volte siamo più cattivi che buoni. Succede spesso e volentieri. a volte siamo più razionali e meno istintuali, a volte siamo più istintuali e meno razionali. Non è che posso pensare a un futuro nel quale sarò soltanto ragione, anche se la sociologia del XX secolo l'aveva sperato estensivamente anche qualche tempo prima. Noi abbiamo ambito ad essere soltanto razionali per un troppo tempo e oggi paghiamo pegno, perché chiaramente tutto ciò che non è razionale è rimasto lì e nel frattempo si è ragionevolmente, come dire, stranito, mettiamola così, per usare un termine un po' più blando. Quindi la moda è un oggetto contraddittoriale. Perché? Perché nella moda convivono istanze opposte. Dice Simmel, nel momento stesso in cui io scelgo di appartenere a un gruppo, contemporaneamente proclamo la mia non appartenenza agli altri. E non posso scegliere uno solo di questi due aspetti. Sono contemporanei. Quando io mi vesto da punk, sono punk, ma non sono mod, non sono disco, non sono nient'altro. Sono solo punk. Capite? Quindi la dinamica di in-group, out-group, come vedremo, è istantanea. La moda non è semplicemente un'affermazione positiva, ma è anche un'affermazione negativa. Di nuovo, la moda non è soltanto schermo, ma è anche in qualche misura strumento utile. Perché da una parte, dice Simmel, mi può servire per schermarmi dagli altri. Allo stesso modo, però, può permettermi di cominciare a esaminare la realtà alla ricerca di ciò che mi interessa. Perché io non è che nasco soggetto fatto e rifinito, la soggettività è qualcosa che si fa costantemente nel tempo. La cultura oggettiva non è che vi arriva con una valigetta, dice, questa è la tua cultura soggettiva, vai tranquillo. Tu la fai pian piano, sbagliando spesso e volentieri, no? Pensando che qualcosa ti interessi e poi dicendo no, non era questo, quindi la lascio. Quanti vengono all'università e cambiano? Io devo dire, senza offesa per nessuno, che gli studenti che hanno cambiato mi piacciono di più, perché sanno quello che stanno facendo. Vuol dire che ci hanno pensato sopra e se ne sono accorti. Ed è già un passo avanti. Perché la cultura soggettiva non è tanto un problema d'applicazione puntuale, non è tanto stare lì a studiare, è porsi il problema. Essere aperti al problema, perché poi dopo le soluzioni, spesso e volentieri, arrivano senza che le cerchi. E qui lo Zen c'entra moltissimo. Capite? Quello è il punto. E questo ve lo dico per una questione biografica. Nel senso che a me è capitato esattamente così. E mi capita continuamente così, ormai è diventata parte della mia strategia di studio. Quando io devo studiare qualcosa, spesso e volentieri sto fermo per qualche giorno e aspetto. E poi mi viene in mente di leggere un romanzo che ho a casa da un sacco di tempo. Non mi era proprio venuto in mente. Dico, vabbè, leggiamo questo intanto. In quel romanzo trovo una cosa che mi serve per quello che sto studiando. Ma mi capita regolarmente. Perché uno degli assiomi della conoscenza, da questo punto di vista, è che non trovi quello che cerchi. Quindi se non cerchi è meglio. Questo vuol dire che devi essere aperto, devi essere ricettivo, devi essere pronto alle intimazioni che vengono dall'esterno. Allora io ero partito che volevo fare l'astrofisico, quindi liceo scientifico. Arrivo a fisica e dico, non ci siamo. No, non ci siamo capiti, non era quello che mi interessava. Ok, allora, forte di questa combinazione di cose, siccome, come vi dicevo, parlavo due lingue, dico, ok, allora potrei fare il diplomatico. D'altronde mi viene abbastanza bene, parlo bene, conosco le lingue, ok, scienze politiche. Vado a scienze politiche, comincio il percorso di scienze politiche, tra l'altro devo dire che è un corso di studi che io ho trovato fantastico, nonostante tutti mi guardassero come di poveraccio, questo bisogna dirlo. Quando dicevo che volevo andare a fare astrofisica, tutti mi guardavano con l'occhio Einstein che cammina fra noi. Come ho detto no, astrofisica proprio lasciamo perdere, non fa per me, vado a scienze politiche, tutti che mi guardavano come se fossi malato. Vabbè, poveretto, Dio. Farai scienze politiche, che devi fare? Ecco. Succede, è normale, ne sono perfettamente al corrente. No? Quindi vado a fare scienze politiche e un bel giorno entro in aula e c'è Mongardini, che fa lezione. Una lezione, due lezioni, la terza lezione, ho fatto, oh, a me questo mi piace, questo è quello che voglio fare da grande. Ed eccomi qua. Quindi capite che so perfettamente che vuol dire non avere le idee chiare, perché è normale. Difficilmente a 18 anni, 20 anni sai già quello che vuoi fare. Però se sei disposto a sentire, no, se non c'hai le idee proprio, la devo fare quello, nonostante non mi piaccia, nonostante me l'abbiano imposto, quello lo devo fare per forza, allora a quel punto è un problema tuo. Però se no, può capitare che uno cambi. È normale. Vi dirò di più. Negli Stati Uniti, che io non è che ami particolarmente, come vedrete, come impostazione culturale, forse l'avete capito da Trump, ma insomma, vabbè. Che succede? Ti dicono che se non hai fallito non puoi riuscire. E questo, secondo me, è molto intelligente. No? Qui da noi tutti terrorizzati dal fallimento, perché una volta che hai sbagliato una volta sei chiuso, sei finito, sei come se ti avessero messo una croce sulla fronte. Mentre negli Stati Uniti dicono no, se non hai sbagliato almeno una o due volte non sei in grado di fare niente, perché è sbagliando che impari, cosa che si diceva pure quando eravamo piccoli, ma si è persa un po' strada facendo, no? Io su questo vi suggerisco, come tutti gli anni, una bellissima citazione da uno dei miei drammaturghi preferiti, che è Samuel Beckett, non so se avete mai sentito parlare, un maestro del teatro dell'assurdo, che dice provare ancora, sbagliare meglio. Che noi sbagliamo sempre, però possiamo, come dire, applicarci e sbagliare in modi migliori. Ok? Quello è il punto. Se tu smetti di provare, se tu smetti di cercare di fare qualcosa in un altro modo, nel modo migliore, eccetera, sei fottuto. Però devi anche sapere che sbaglierai. Continuerai a sbagliare. Per cui faccia pace da subito sul fatto che... perché è normale. Ok? È perseverare che è diabolico, non sbagliare. Sbagliare è umano, perseverare è diabolico. Noi stiamo perseverando come cultura, e infatti i risultati sono piuttosto evidenti. Mentre sbagliare è normalissimo, quindi nessuno si strappa i capelli se ve bocciano, nessuno... Però imparate dagli errori, è quello il punto. Gli errori stanno là apposta perché voi possiate imparare da essi. Non c'è da strapparsi i capelli, c'è da dirsi ok, allora, se fin qui non è andata, che faccio? Come cambio? Da che altra parte la prendo la questione? Ok? Quindi, contraddittoriale, come dicevamo, questa tensione tra elementi. Questo essere fatto della realtà in modo incoerente, per certi versi. No? Noi pretendiamo dalla realtà che lei sia omogenea e coerente, non contraddittoria, e invece la realtà è contraddittoriale. Sempre, per definizione. Tant'è che Morat, che è questo grande autore col quale ci cimenteremo durante questi mesi, ci dice: quando incappi in una contraddizione, probabilmente hai trovato uno snodo interessante del pensiero. Perché lì c'è qualcosa, è un segno, è una specie di bandierina rossa, di freccia che lampeggia, che dice qui, devi pensare qui, perché è qui che c'è qualcosa che non quadra, che non riesco a ridurre una cosa all'altra. Ok? Quindi la moda, dice Simmel, è un fenomeno contraddittoriale, perché ha a che fare col consenso, con la superficie e col contenuto, ha a che fare con il percorso della soggettività e con lo schermo della soggettività stessa. È qualcosa che è costantemente in gioco ed essa stessa è ciclica. No? La moda, paradossalmente, finisce nel momento del suo maggior splendore. Quando tutti ritengono che qualcosa sia di moda, non è più di moda, perché non fa più quello che deve. Perché la moda serve per distinguere. Se tutti se ne convengono, la moda è finita. Parliamo di qualcos'altro. Quindi ha un andamento così, la moda, a dente di sega. Cresce e poi a un certo punto finisce. E se tu sbadatamente credi che con la moda tu possa integrare la tua originalità, sei rovinato. Perché gli elementi di moda prima o poi diventano elementi comuni. Perdono il loro senso di distinzione e diventano qualcosa che hanno tutti. E non sono più di moda e tu sei rovinato, perché se hai puntato solo su di essi, rimani con un pugno di mosche in mano. Okay? Quindi la moda va presa con grano salis, dicevano i latini. Allora, finita questa pippa spaventosa, passiamo invece, torniamo un momento a quello che dicevamo ieri di lezione vera, per certi versi, e parliamo un po' del lavoro, che è un argomento abbastanza interessante. Allora, vi ricordo che abbiamo detto che l'aprire una fabbrica faceva la differenza e che di conseguenza la possibilità di aprire una fabbrica e la decisione del dove aprirla conferivano ai protocapitalisti un potere che non aveva eguali all'interno della società. Potere che era, come dire, costruito e fatto di tutte le cose più recenti del periodo, perché l'economia si stava formando in quel periodo. Vi ricordo, l'economia è un concetto ad oggi non particolarmente chiaro. Ancora oggi non sono in grado gli economisti di distinguere cosa è economia e cosa no. Sono bravissimi con le procedure meccaniche, con le procedure statistiche, le formalizzazioni matematiche, ma quando si tratta di andare a investigare non riescono a operare dei distinguo sensati. Quindi, insomma, la materia dell'economia è a tutt'oggi una materia piuttosto complicata, però si va formando esattamente in quel periodo. E cosa sta a significare l'economia? Sta a significare un accento valoriale su tutto ciò che ha a che fare con la produzione ed il commercio di beni. Quindi un giudizio positivo che la società dà a questo tipo di attività, che prima non c'era, ve l'ho già detto, no? Prima si faceva di tutto pur di non lavorare, e quelli che erano ricchi e andavano munti, insomma, come grandi mucche fondamentalmente, perché non era quello che importava. Con il nuovo ordine di cose, con l'ordine della modernità e della borghesia, invece, ovviamente, questo universo di senso diventa sempre più importante, tanto da arrivare ad oggi e proporsi come unico universo di senso comprensibile. Noi leggiamo il mondo in chiave economica. E questo è uno dei nostri problemi. Chiamiamo questa condizione economicismo, ovvero sia utilizzo di categorie economiche per la descrizione di tutti i domini della vita. Per cui noi siamo, come dire, consideriamo l'amicizia da un punto di vista economico, che ci piaccia o no. Consideriamo la sanità pubblica da un punto di vista economico. Consideriamo la disponibilità e la capacità di spostamento da un punto di vista economico. Tant'è, e vi faccio un esempio che potrebbe saltarvi alla mente, che c'è stato recentemente un passaggio da USL ad ASL. So se avete fatto caso. E che per cosa stavano queste benedette iniziali? Unità di sanità locale, mi pare, no? USL. Azienda di sanità locale. La domanda è: perché azienda? C'è qualcosa che dovrebbe curare la gente, perché dovrebbe anche generare profitti? Fino a 10 anni fa, infatti, non c'era. Noi troviamo normale che sia un'azienda. Questo è l'economicismo. Questo è l'economicismo sotto altra veste. Chi fabbrica i farmaci? Delle aziende. Le chiamiamo Big Pharma, neanche a dirlo, perché sono aziende con un peso ed un potere notevolissimo, no? Che vuol dire questo? Vuol dire che per loro il farmaco è una merce, come dicevamo prima, non è un qualcosa che salva le vite, certo te lo dicono, però poi lo trattano come una merce, e vuol dire questo anche che deve procurare dei ritorni economici. Per cui se tu per disgrazia sei un malato di una malattia rara, te trovi quelli alla televisione che ti chiedono i soldi a te, perché i soldi a loro non glieli danno per cercare le cure, perché sono rari. Quindi che fai, pagare ogni dose di cura 1 milione a testa a quelli che sono malati? No, quelli malati hanno diritto fino a un certo punto, i malati rari, di essere curati, perché ciò che gestisce le loro cure non è un principio etico, è un principio economico. Per cui se mi conviene lo faccio, se no no. Questo è economia, no? Diceva Clinton, business is business, e vuol dire esattamente questo. Non c'è nessuna ragione etica per cui qualcuno debba curare qualcun altro che sta male. Se ci tornano dei soldi, bene, se no si attaccano. Semplice, facile. Questa è la nostra cultura, ragazzi. Non piace, però è così. Bisogna farci pace, bisogna rendersene conto. Essere un po' meno ipocriti, no? Se tu abiti in un paesino piccolo, non hai diritto a un treno, pim pullman. Perché a me il treno non mi conviene farlo arrivare fino lì. Mi costa più di quello che non ritorni io con i biglietti, e tu non hai gli stessi diritti che ha uno che abita in città. La Trenitalia è SPA, società per azioni, privata, quindi non deve preoccuparsi dei pendolari, non deve preoccuparsi di quelli che abitano nei centri piccoli, non deve preoccuparsi della qualità dei suoi servizi, dovrebbe, ma siamo in Italia, quindi la cosa si potrebbe, come dire, studiare a lungo. Ad ogni modo, di fatto, il concetto centrale è questo. L'economicismo fa sì che noi consideriamo tutto come una merce, pure quello che non è una merce. Quindi l'affetto umano, la responsabilità verso gli altri, la cura, eccetera, eccetera, che avrebbero diritto ad uno status diverso, noi li trattiamo come se fossero merci. Il sapere lo trattiamo come se fosse una merce. Ecco perché poi lo rendiamo simile al prosciutto. Fatto 2,5 ore, che faccio? Lascio? Più o meno l'idea è quella. No? Vogliete un'altra fetta di prosciutto, la prendo o no? Più o meno l'idea è quella. È chiaro che questo comporta, come dire, un impoverimento nella società, sia come significati che come dimensioni che tutto quanto, e comporta il danno per parecchie persone, evidentemente, no? Però piano piano sembra che lo stiamo capendo, ma sarà difficile, perché è una ideologia che abbiamo costruito nel corso di 400 anni. Ci abbiamo lavorato a lungo, ci abbiamo lavorato tanto, poi abbiamo questo atteggiamento da fondamentalista nei confronti dell'economia, che è veramente sempre meno sensato, ma comunque sempre più evidente, no? Basta guardare le dinamiche nella Banca Centrale Europea col ministro delle finanze tedesco e avete una rappresentazione plastica di quello che vi sto dicendo. Ad ogni modo, quindi il torno di tempo è quello in cui sta cominciando tutta questa cosa che ci troviamo qua noi, E evidentemente c'è un problema, come vi dicevo ieri, o l'altro ieri. E qual è? Il problema è che tutti quelli che ci sono non sono abituati e molto poco disposti a questo tipo di lavoro. Perché, di nuovo, vi ricordo che la retorica del lavoro è qualcosa che viene fuori da poco, è recente. Prima non piaceva tanto lavorare. Vi ricordo che la regola di San Benedetto dice ora et labora. Ora, il frate tendeva alla, come dire, all'autosupplizio, tendeva alla penitenza. Non viveva tranquillo e divertito. Quindi se tu al frate gli dicevi ora et labora, vuol dire che labora non era divertente. Era una forma di penitenza. E la facevano i frati perché dovevano, per motivi, diciamo, trascendenti, no? Però la gente normale non tendeva a non lavorare, tant'è che tra lavoro si dice anche trabajo, no? In spagnolo, per esempio, che vuol dire travaglio, che vuol dire anche parto. Come vedete, i campi semantici, no? Nessuno trova che il parto sia un momento divertente. Bellissimo dopo, però nel momento in cui sei in travaglio non stai bene. Ecco, no? Ripeto, com'è che le galere si chiamano così? Perché ci lavoravi per forza? Insomma, ci sono tutta una serie di rinvii a questa cosa che ci dimostrano che la gente non è che amasse lavorare. Anzi, se poteva, evitava. Tant'è che Roma, che era uno dei posti più avanzati da questo punto di vista, aveva la famosa plebe romana che ci aveva un giorno di ferie ogni due. Posto fantastico doveva essere oggettivamente, no? Con feste continuamente, cose, corse, cocchi, scontri al Colosseo, e un giorno su due si faceva festa. Perché tendenzialmente non si voleva lavorare. Negozio deriva da nec otium, ovvero sia negazione dell'ozio, che ai tempi era vista come un'attività estremamente intelligente. Oziare voleva dire curare la propria cultura, il proprio senso estetico, conversare con gli amici, ascoltare musica, no? Tutte cose che venivano valutate molto di più del lavoro. Se lavoravi eri sfigato o eri uno schiavo. Questo è quanto. Quindi, nel tempo le cose erano un tantino cambiate, ma non tantissimo, per cui quando arriviamo a fine Settecento, che c'è bisogno che tutti questi si spacchino la schiena per 18 ore al giorno, toccherà un modo per fargliela digerire. È un po' il discorso del farli diventare italiani, da una parte devono diventare italiani e dall'altra devono diventare lavoratori, cosa che non è che fosse così semplice. E quindi parte un'operazione, diciamo, di convinzione, di convincimento su scala globale nell'Occidente, per cui il lavoro diventa, da un'attività rifuggita come la peste, l'attività attraverso la quale realizzi te stesso. Un capolavoro, per certi versi. Siamo arrivati ad oggi in cui se non lavori non sei. Non so se mi rendo conto di quello che dico, però è così. Voi prendete chiunque, se non lavora, vi dice che fa un lavoro fittizio, consulente, specialista in comunicazione, cose che nessuno ti dice sono un nulla facente, è raro, perché nulla facente automaticamente ti esclude dal novero della società. Noi oggi valutiamo la persona sulla base del suo lavoro, è diventato il segno distintivo. Il che può anche essere, come dire, interessante. Per carità, io sono fondamentalmente dell'opinione che ci sia una parte di vero in questo. Il problema è che purtroppo sta cosa ha innescato una serie di processi, come al solito, che non abbiamo capito lì per lì, perché noi tendenzialmente non li capiamo mai, i processi di lungo periodo, e partiva da una serie di assunti. Uno di questi assunti era, come vi avevo detto già le scorse lezioni, che il bene supremo delle nazioni fosse la manodopera. E che questa manodopera, per quanto io la curassi fino a un certo punto sarebbe finita. Si moriva al tempo, molto prima di quanto non moriamo noi. Per cui capite che un discorso che spinga in massa al lavoro è funzionale alle esigenze del momento. Le quali esigenze del momento però sono del momento, non sono fisse. Nel frattempo cosa accade? Nel frattempo la sanità e la medicina fanno passi da gigante e l'aspettativa di vita si allunga, l'igiene fa passi da gigante. Quindi impariamo sempre più cose, siamo sempre più attenti a una serie di cose, fino all'attuale paranoia, come vedevamo, no? Con gli integratori delle varie cose, tutte le possibili discipline, i fiori di Bach e compagnia cantante. E quindi la vita dà un'aspettativa sui 55 anni, arriva un'aspettativa di 87, fanno 32 anni in più, ne parliamo? Nello stesso tempo la tecnologia fa passi avanti da gigante. E quindi le macchine non sono più così stupide da richiedere un servizio da parte di tanti esseri umani, ma diventano sempre più intelligenti e man mano che le macchine diventano intelligenti servono meno persone a gestirle. È vero che nel frattempo aumenta la produzione industriale, aumentano i mercati, quello che volete, però alla fine il saldo non è positivo. Serve sempre meno gente che lavori. Ecco il problema col quale ci stiamo confrontando oggi, che noi veniamo da una retorica che è immutata, ovvero sia che il lavoro è assolutamente centrale e non si può non lavorare perché se non lavori non sei. Il lavoro però non serve più. Quello è il problema. Non ce n'è più bisogno, tocca inventarselo. Tant'è che voi andate a vedere le statistiche dell'Istat e vi accorgerete che i lavori atipici sono il 70% di quelli che lavorano. Il lavoro atipico vuol dire qualcuno che si è inventato qualcosa, non so, il dog sitter, quello che porta a spasso il cane, il badante di casa, quello che te annaffia le piante, quello che viene e te lucida le manopole, eccetera, eccetera, eccetera. Sono dei lavori che non c'erano, dei quali si sente sì e no l'esigenza, perché nel frattempo siamo anche passati dal secondario al terziario. Che vuol dire? Qualcuno sa? Turismo è uno degli aspetti, ci siamo.
Commercio.
Servizi, ok? Servizi, ok, fondamentalmente cose immateriali. Mentre l'industria è fatta di materia, l'industria è sporcizia, fumo, fatica, merci, materiali, eccetera, eccetera, i servizi sono anche il nulla, in effetti. E stare vicino a qualcuno, presentarsi a casa di qualcuno in un certo momento, fare due chiacchiere con qualcun altro, dire ammazza, sei fighissimo, continua così, no? Te pagano, quindi ci sono i servizi. Poi adesso siamo nel terziario avanzato, per cui questa cosa la fai anche attraverso internet, è ancora meglio. Però capite che questo tipo di impegno è molto diverso da quello della manodopera per cui era stata concepita tutta la retorica. Lì c'era bisogno di decine di migliaia di persone che entrassero dentro le fabbriche a scansioni regolari e ne uscissero a scansioni regolari. Ma non so se voi lo sapete, ma Torino ai tempi della Fiat viveva secondo i tempi della Fiat. La gente spariva dal panorama cittadino alle 8 e ricompariva alle 5. Le famose ore di punta, si parlava di ore di punta. Quali erano le ore di punta? Erano quelle di uscita dalle fabbriche. Oggi come oggi è tutta ora di punta. Perché le fabbriche non ci sono più, non se ne sono accorti, pare, no? Però continuiamo a sentire discorsi industriali come se ci fosse un senso, non c'è più. Quello è il problema. Come vedremo, questo è un aspetto che si ripropone. Noi più prendiamo in esame la realtà e più ci accorgiamo che ne parliamo usando delle categorie che sono di 50 anni fa, 60 anni fa, che in termini, diciamo, normali sarebbero ancora buone, ma oggi come oggi, 50 anni sono due ere geologiche. Capite? Il problema dov'è? Qui ancora parliamo degli investimenti industriali e trattiamo ancora gli industriali come se fossero sti portatori di benessere. Perché? Perché a fine Settecento funzionava così. Però a fine Settecento, una volta che avevi fatto la fabbrica, quella restava lì. Non avevi le tecnologie per spostarla, non c'era verso di toglierla. Era un investimento che rimaneva e generava in qualche misura delle problematiche ambientali che non conoscevi, ma un giro di denaro, un giro di affari che cambiava completamente la situazione del luogo, quello che si chiama in gergo indotto. Sapete, conoscete il termine indotto? L'indotto sono tutte le attività che servono a far funzionare un'industria. Quindi quelli che puliscono, quelli che cucinano, quelli che guidano i pullman, quelli che fanno delle parti che l'industria non costruisce, tutta sta gente lavora perché c'è la fabbrica. Quindi da questo punto di vista ha senso parlare della ricchezza industriale. Ma oggi le fabbriche non ci sono più. Oggi le fabbriche, se qualcuno sciopera, la chiudi e la apri da un'altra parte. Non so se vi rendete conto della cosa. Non è più qualcosa che è lì e quindi in qualche misura è in ostaggio, no? Ai tempi le forze sindacali, per riuscire a ottenere dei risultati, che facevano? Bloccavano la fabbrica con lo sciopero, picchettavano, impedivano alla fabbrica di muoversi. Se tu oggi fai un picchettaggio lungo, dopo 2 settimane la fabbrica non c'è più perché l'hanno spostata da un'altra parte. Quindi con che cosa discutiamo? Perché devo continuare a favorire una fabbrica che di per sé non mi dà più niente? Perché da una parte avrete notato che la politica dei salari è una politica che va in diminuzione costante. Perché abbiamo deciso che i salari possono essere tagliati ad libitum. Perché in Cina tanto campano con pugno di fagioli. Ho capito, in Cina, ma qui no. Quindi no, parliamone di questa cosa. Vabbè, ma io vado in Cina. Appunto, va in Cina e va a morire ammazzato. La risposta sarebbe, potrebbe essere così, no? Quindi, da una parte c'è questo. Dall'altra c'è il problema della tassazione. Forse avrete sentito parlare di regimi fiscali alternativi, di possibilità di evasione, di tutta una serie di scappatoie che non finiscono più, no? Per esempio, Amazon paga le tasse in Irlanda, anche se vende qui. Paga le tasse in Irlanda dove praticamente non paga nulla perché c'è un regime tale per cui Amazon praticamente è come se non pagasse una tassa che una. Quindi a me del lavoro di Amazon qui, salvo il pacco che mi arriva a casa, non mi torna nulla. Non c'è più l'indotto, non c'è più il circuito virtuoso per il quale tutto sommato una fabbrica faceva la differenza. Ma noi continuiamo a trattare il ceto industriale come se ci fosse questa differenza. Che è un po' complicato. Tra l'altro, tanto per spezzare una piccola lancia a favore dell'università, uno dei motivi per i quali la connessione tra università e lavoro non sta andando fortissima non è tanto l'università, quanto il lavoro. Perché i nostri industriali non vogliono laureati. Preferiscono assumere gente che abbia il diploma o qualcosa di simile alla terza media, perché crea meno problemi, è meno consapevole, non è in grado di proporre cambiamenti né di fare critiche, è molto più gestibile. Quindi ci chiedono di laurearvi, ma poi non vi vogliono. Sono arrivati? Siamo circondati? È finita? No. Il grande fratello è fra di noi. Allora, dobbiamo allarmarci così. Poi mi entrano gli SWAT dell'economia e ci fanno cose. Allora, quindi capite che il problema del lavoro oggi come oggi è un problema serio. È un problema che va ragionato. Perché noi di queste dinamiche oggi siamo consapevoli. Per esempio, il fatto, no? Tutti che condannano i settantenni perché non se ne vanno a fanculo. Per carità. Però, facciamo un gioco di immaginazione. Se voi foste il settantenne, che ha prestigio, ha risorse, ha potere, ha doti di vita normali, perché oggi il settantenne non è il vecchietto decrepito con la dentiera, no? Ma voi ve ne andreste? Io solo questo vi chiedo, se voi foste il settantenne fareste questo gesto? Sì, basta, facciamo largo ai giovani, in parte palle, diciamole le cose come stanno. Non è normale, perché il settantenne, come voi, gli si è detto, tu esisti finché lavori. Quindi non è tanto e solo un problema di benefici, un problema di potere, che per carità c'è, ma è proprio un problema di esistenza sociale. Andare in pensione equivale a scomparire dal quadro sociale. Tant'è che un altro luogo comune che sentirete spesso, poveretto è morto, era appena andato in pensione. Mo' che poteva divertirsi, ma tu gli hai raccontato per 80 anni che quando sarebbe andato in pensione non ci sarebbe stato più. De che parli? Qual è il discorso che io devo prendere in considerazione? Quello che in pensione mi diverto come un matto o quello del fatto che quando vado in pensione non mi guarda più nessuno, non conto più nulla, non mi telefona più nessuno, non mi chiede più niente a nessuno? Mi trattano tutti come se fossi già morto. Perché i discorsi teorici sono tutti belli, ma passiamo un attimo all'incarnato. Pensiamo al settantenne in questione. Quello fa carte false per restare lì. E manco gli vado a torto, perché quello camperà fino a 87. Quindi c'ha davanti a sé, no, 2 o 3 anni beati nei quali si diverte, ma 17 anni nei quali non sa che fare. Non so se sta cosa è chiara. Quindi, quel discorso che a fine 700 sembrava un discorso che non faceva una piega, oggi è pieno di buchi. Perché oggi noi stiamo, come vi dicevo l'altro giorno, lavorando per far sì che la vita media arrivi a 120 anni, per cui il settantenne ce n'ha 50 davanti. E che fa in questi 50 anni? Siete i benvenuti se avete delle idee, io sono qui, ascolto con piacere, ma che fa il settantenne per 50 anni? Se spara, giustamente, no? L'idea è quella. Allora il settantenne farà in modo di andare in pensione a 100 anni, a 115. E i giovani nel frattempo dove ce li schiaffiamo? Mistero. Però il problema è esattamente questo. Capite? Che gli facciamo fare ai giovani che non servono più i lavori e che le aziende hanno deciso che la voce manodopera è quella sulla quale si può tagliare di più in assoluto contro qualunque preoccupazione etica e sociale? Perché pure questo dobbiamo dirlo, no? E quindi abbiamo i voucher, abbiamo i progetti, abbiamo i tempi determinati, abbiamo i contratti a chiamata, viene a lavorare adesso che c'è uno che ha bisogno di un caffè. Non so se avete letto quello che fanno negli Stati Uniti, c'è cioè la famosa Barbara Ehrenreich che ha scritto un libro bellissimo in proposito. La chiamata da no, McDonald's, forse, non mi ricordo, Starbucks o McDonald's, cioè tu devi stare a casa aspettando che ti chiamino per andare a fare un caffè. E te pagano il caffè che fai, non il fatto che stai a casa a aspettare. E devi pure essere grato. Come dire, no? È stancante sta cosa. Ah, però è il risultato, come vedete, di dialettiche e retoriche che sono partite 300 rotti anni fa e, diciamo, motivate da situazioni al tempo effettivamente significative, no? Al tempo era importante fare quel tipo di ragionamento. Il problema è che noi, una volta che abbiamo cominciato a fare qualcosa, non è che poi ci fermiamo e diciamo ok, ma è cambiato qualcosa, nel frattempo dobbiamo continuare. Noi continuiamo imperterriti, per cui devi andare a lavorare, non solo, ci mettiamo sopra i carichi da 12, come vi dicevo, no? Quindi no, devi studiare così poi lavori. Quindi non solo non fai lavorare la gente, ma ammazzi anche il concetto di studio, perché, ripeto, studiare non serve solo per lavorare, serve anche per lavorare. Ma molto più importante serve per vivere, per capire che succede, per rendersi conto di queste dinamiche, per leggere un contratto in modo che non vi strangolino quando uscite da qui, perché vuol dire, ce ne sono tante di cose in giro, ma per carità. Quindi capite che questa retorica del lavoro va presa di nuovo col famoso pizzico di sale, perché per carità è vero, dice, beh, come mangio io, infatti è un problema. Non è casuale che le nazioni più avanzate stiano tutte cominciando a parlare, dopo 50 anni che ne parliamo, del reddito di cittadinanza. Perché noi, come diceva Marcuse, questo un grande autore degli anni 70, uno di quelli che stava sulle famose barricate nel maggio del 68, eccetera, no? Della scuola di Francoforte. E aveva ragione, cioè, se facessimo una distribuzione dei redditi sensata, qui non dovrebbe più lavorare nessuno. Ed è vero, fatevi due conti. Prendete un po' i bilanci delle grandi multinazionali, vedete un attimo com'è che c'è gente che ha patrimoni di decine di miliardi di dollari con i quali si sa bene cosa diavolo debba fare, no? Mentre il resto della popolazione muore di fame, ma noi potremmo, effettivamente. No? Se noi staccassimo il diritto a una vita decente dall'attività lavorativa, potremmo benissimo dare dei soldi a qualcuno che gli basta. Io sto tranquillo, vado al parco, guardo per aria, sto bene, mi godo la giornata, il famoso ozio di prima, e non c'è bisogno che lavori. Tu sta scritto che devo lavorare per forza. È una logica penitenziale quella per la quale devi lavorare per vivere, anche che sei affermata principalmente negli stati di religione protestante. Non è casuale. Questa logica del lavoro a tutti i costi, questo famoso, i famosi workaholics, non so se avete mai sentito nominare, workaholics anzi, sono i drogati di lavoro. Negli Stati Uniti per mandare gente in ferie devi chiudere la fabbrica o l'azienda, perché se no non ci vanno. E restano in ufficio fino alle 9, 9 e mezza di sera, comunque. E non si capisce perché? Perché tutti gli specialisti di organizzazione dicono guarda che non serve, no, te rompi solo le palle, fa male, anzi, vedi, dannatene, no. A un certo punto devono chiudere tutto, 2-3 settimane l'anno, perché così almeno questi stanno fuori e magari fanno qualcos'altro. Ma è un problema di cultura, capite? È un problema di autopercezione, è un problema di riconoscimento, è un problema che tu credi di esistere solo se lavori e quindi lavori il più possibile, perché non c'è nient'altro che ti provi che esisti. Non hai interessi a latere, non hai rapporti umani, non hai nessun tipo di legame col mondo, lavori. Questo va in pensione, secondo voi? Avete visto quel film di Jack Nicholson? Che lui è dentro, la prima scena è lui in ufficio con la lancetta dei secondi che si avvicina alle 5 del pomeriggio, poi scatta e lui è in pensione. E sembra la ghigliottina. Quando scatta l'ultimo secondo, si è aperto l'abisso. Questo è mo che faccio, è perfetta, è esattamente quello. Quindi capite che per riuscire a capire un attimo quello che accade nella società bisogna anche andare a vedere da dove partono i processi, qual, cosa li ha originati, perché? Cioè perché c'è questo culto del lavoro? Perché ci si sono addensati sopra una miriade di interessi, no? Da una parte filosofici, da una parte economici, da una parte politici evidentemente, no? Tutta una serie di logiche e di affermazioni che ormai noi diamo per scontate, ma che non hanno nulla di scontato, perché come vi ripeto prima la grandissima parte non lavorava eppure campavano uguale, quindi in qualche trucco ci deve essere, in qualche modo per sopravvivere, no? Magari ci sfugge, ma sarebbe carino andarlo a riprendere. Non solo, ma poi ci sono tutta un'altra serie di addentellati, no? Relativi, come vi dicevo, allo stato generale della situazione, ovvero sia l'aspettativa di vita, la quale aspettativa di vita porta con sé tutta un'altra serie di cose, perché aspettativa di vita è qualcosa che ti connota ben oltre la tua aspettativa di vita, perché entra nei premi delle assicurazioni, entra nelle previsioni dell'INPS, entra in una serie di calcoli. Capite? È tutto connesso, non è così semplice. Quindi c'è da rifletterci sopra un attimo con un po' d'attenzione e vedere, no, quali tipi di alternative e quali tipi di modifica sarebbe possibile operare, perché di fatto ci sarà bisogno di farlo, c'è niente da fare, ragionare esclusivamente in termini ideologici su questo non porta da nessuna parte, perché tu comunque vai in pensione a 70 anni e campi fino a 87, il che vuol dire che tu percepirai una pensione. Forse avrete sentito che abbiamo dei problemi con le pensioni, come mai? Per forza, perché al tempo in cui è stato messo a punto l'edificio pensionistico la gente andava in pensione e ragionevolmente moriva se ci arrivava, per cui erano tanti a pagare e pochi a ricevere. Oggi sono in pochi a pagare e moltissimi a ricevere, com'è che non funzionano i conti dell'INPS? Non è difficile, è piuttosto ovvio, perché l'INPS è costruito su un mondo che non c'è più e quindi funziona di rapina fondamentalmente. Perché? Perché la gran parte dei fondi con i quali l'INPS oggi sta pagando le pensioni sono i contributi versati dai lavori, diciamo, atipici, che in qualche misura non si sa come mai, ma non portano mai a fruizione. Quindi tu paghi, ma non pigli una lira, ma intanto hai pagato. E quindi io con quei soldi ci pago il 75enne che è andato in pensione, non quello di prima. Per cui capite che ci sono una serie di dinamiche sulle quali è opportuno riflettere, perché vi riguardano in prima persona. Questo non è un sapere che non serve, questo è un sapere che vi riguarda a voi, ai vostri soldi, ai vostri portafogli, quello che comprerete, gli investimenti che farete, i mutui che otterrete forse. Perché, di nuovo, altra cosa che non è cambiata nel frattempo, il mutuo, le banche, questi simpatici parassiti e vampiri, no? Le banche come ragionano? Che te prestano i soldi solo se tu hai una garanzia di continuità di guadagno. Dove i lavori sono tutti precari, che garanzia dai? Che gli giuri che ti impegni tanto? Perché ad oggi c'è il famoso quinto dello stipendio, ma il quinto dello stipendio presuppone uno stipendio. E se tu lo stipendio lo pigli un giorno sì e un altro no, e poi due giorni sì e poi una settimana no, la banca non è contenta e non te li dà i soldi. E tu non fai le cose, non te compri la macchina, non te sposi, tutte queste cose qui per le quali poi c'è qualche deficiente che parla dei bamboccioni, no? Perché è chiaro che poi i bamboccioni è una retorica di 40 anni fa, è di nuovo una retorica di 40 anni fa. Dov'ha oggi un giovane a 30 anni? Con quali fondi si autofinanzia, paga l'affitto, paga da mangiare, paga le bollette, paga una famiglia, un figlio? E poi c'è il Fertility Day. Non è facile non essere incazzati dalla mattina alla sera, ci vuole una pratica, perché sennò veramente andresti in giro, no, con la falce e dici, facciamo un attimo di pulizia. Perché in generale la questione è questa, sono discorsi talmente, come dire, talmente smaccatamente giocati sul fatto che la gente non capisce granché di quello che accade, che puoi avere un ministro che te fa il Fertility Day, come se fossi tu che non hai voglia di fare figli. Oddio, in certi casi è anche vero, ma nella grandissima parte dei casi con che li paghi i figli? Visto che il ministro in questione si è dimenticato di fare gli asili, si è dimenticato di fare i permessi, si è dimenticato di fare l'integrazione degli stipendi, tutte cose che servirebbero per certi versi, non per avere un figlio. Quello gli è passato di mente, però che tu devi trombare se lo ricorda. No, un attimo di calma su questo, vediamo un secondo di restituire un po' la prospettiva, perché sennò veramente uno dice, beh, ok, mi tratti da idiota, io mi faccio trattare da idiota. È anche questo che bisogna dire, no? Io accetto che tu mi tratti da idiota, quindi bene o male stiamo impostando un certo tipo di rapporto. Quindi, ribadendo, il problema del lavoro è di nuovo un problema culturale, che ha dei riflessi che vedremo, perché è vero che il lavoro per certi versi è strettamente collegato alla cultura soggettiva. Però, di nuovo, quel tipo di lavoro lì è un lavoro vocazionale. Tant'è che i tedeschi, che da questo punto di vista bisogna lasciar perdere perché hanno una accuratezza linguistica a cui non ci avviciniamo neanche, utilizzano per il termine lavoro lo stesso termine che si usa per il termine vocazione, Beruf. Tant'è che uno dei grandi scritti di Weber è Wissenschaft als Beruf, ovvero sia scienza come vocazione o come professione. Perché? Perché dicono i tedeschi che tu devi scegliere il lavoro per il quale sei chiamato. Questo è il punto. Non un lavoro qualunque, un lavoro che ti faccia diventare ciò che sei. Quindi torniamo al discorso della cultura soggettiva. Perché tutti noi, in un modo o nell'altro, a un certo punto capiamo quale sarebbe il lavoro che vogliamo fare. Lo sappiamo. Poi non ci riusciamo. Ma sappiamo benissimo qual è. Io per esempio sono stato molto fortunato perché faccio un lavoro che amo, anche se si stanno applicando per farmi passare la fantasia, però diciamo che ancora reggo. Però so anche altrettanto bene che se non avessi fatto questo avrei probabilmente fatto il magazziniere, perché a me piace fare il magazziniere. anche se il magazziniere non ha sto rango e sto prestigio, no? Però di fatto è così, io so che mi ci troverai bene perché ho delle caratteristiche, diciamo, da vergine, come dice mia moglie, per le quali mette in ordine le cose e mi dà soddisfazione. Quindi avrei fatto con piacere il magazziniere. Capite? Io ho fatto il commerciante per 10 anni prima di venire all'università perché i tempi della carriera accademica sono un po' lenti. Ed io ero fortunato perché i miei avevano un negozio. Quindi ho lavorato per 10 anni come commerciante. E quindi ho conosciuto un sacco di gente. Tra l'altro c'era un mio amico rappresentante, che da allora mi è venuto in mente quando sono diventato sociologo di più. Già l'avevo apprezzato allora, ma poi diventando sociologo ancora di più. E mi ha detto, io non vedo l'ora di chiudere tutta sta storia e aprirmi un bel laboratorio per ferri da stiro. E io l'ho guardato con gli occhi un po' sgranati, come quasi tutti, no? Dice, ma come ti viene in mente? Lui voleva fare questo, a lui piaceva riparare ferri da stiro. E perché io devo starmi a porre un problema di prestigio su questo? Se a lui piace, lo faccia. E quello è il punto. Tant'è che le culture tradizionali meno stupide della nostra, quando è che ti chiamano maestro? Quando sei bravo a fare quello che fai, a prescindere da cos'è. Io non stimo qualcuno perché è un manager e disprezzo qualcuno perché è un operatore ecologico. Io stimo un buon manager e un buon operatore ecologico e disprezzo un cattivo manager e un cattivo operatore ecologico. Non è il lavoro, è come lo fai che conta. Non so se sta cosa è chiara. Mentre noi abbiamo capito tutto al contrario, tanto per cambiare, siamo bravissimi da questo punto di vista, per cui basta che un idiota qualunque faccia il manager e tutti subito, ah, il manager, ah, basta che uno stupido qualunque faccia il presidente degli Stati Uniti, ah, il presidente degli Stati Uniti, mi riferisco a Bush evidentemente, come vi ho già detto, quello è un caso da manuale, no, però ripeto, poi abbiamo Boris Johnson, mo, chissà chi è Boris Johnson?
Il terzo che corre la Casa Bianca?
No, ci si è avvicinato ma non lo è. Boris Johnson è l'ex sindaco di Londra, ora ripeto, spesso mi trovo come se voi foste atterrati l'altro ieri. Cercate di informarvi, ragazzi, perché è importante saperle queste cose. Perché dice chi se ne frega? Eh no, perché Boris Johnson, oltre ad essere l'ex sindaco di Londra, la quale attualmente è gestita da un pakistano che si chiama Sadiq, no? Quindi vi lascio immaginare, è stato anche uno dei leader della Brexit. Uno di quelli a cui hanno detto adesso che succede, lui ha detto non ci ho pensato. Beh, è onesto, se non altro, no? Adesso cosa fa Boris Johnson? Il ministro degli esteri inglese. E tu ti interroghi. È possibile che uno così stronzo, questi lo dovessero annappiare per fargli fare il ministro degli esteri che gestisce la Brexit? Sì. E casualmente somiglia pure a Trump. Quindi voglio dire, evidentemente ci deve essere un qualche strano allineamento astrale per il quale quelli che sembrano dei pupazzi hanno un qualche tipo di successo in politica. Però di fatto è questo il problema. Noi abbiamo Boris Johnson, che è un perfetto idiota, conclamato, no, dice, non è un'idea tua, è proprio un idiota, e fa il ministro degli esteri di una delle nazioni più importanti del pianeta. E deve gestire una situazione che ha collaborato a mettere in atto senza avere la più pallida idea di cosa fare. E l'ha pure detto, quindi hanno detto, ok, tu non capisci niente, vieni pure, accomodi, perché è questo. Quindi è chiaro che c'è un problema di selezione da questo punto di vista, no? È chiaro che ci troviamo davanti a uno scollamento piuttosto significativo tra quello che andrebbe fatto, chi lo dovrebbe fare, e quello che dovrebbe pensare a cosa dovremmo fare, eccetera, eccetera, eccetera. È una situazione un po' così che va presa in considerazione, quindi vanno saputi certi aspetti, perché è importante saperlo, perché non è che questa cosa per voi non ha nessun tipo di riflesso, perché vi ricordo che fino all'altro ieri la gran parte dei cervelli in fuga e di quelli che andavano a cercare vita migliore altrove andava a Londra, e adesso non ce l'ha più, quindi non è che è successo da un'altra parte e a voi non vi riguarda, è il vostro orizzonte che si è ristretto, non il mio. So se sta cosa è chiara. Quindi voi, ripeto, non potete permettervi di non sapere certe cose. Non è che fate un favore a qualcun altro, ve lo fate da soli. Voi dovete sapere chi sono le persone importanti, non tutte chiaramente, ma quelle che hanno, come dire, una storia, una serie di cose interessanti, una serie di riflessi diretti sulla vostra vita. Sono centrali, perché dalle politiche bancarie americane deriva il costo della benzina con cui pagate il vostro pieno, derivano i soldi che prenderete di stipendio, derivano le pensioni che arriveranno o non arriveranno. Cioè non c'è più niente che sia privo di riflessi sulla vostra vita. Capite? La guerra nella Repubblica Centrafricana vi riguarda, non è qualcosa che accade, vi riguarda un po' perché è il motore principale del flusso dei migranti che ci arrivano a casa, e va bene, ma vi riguarda anche perché lì stanno facendo la guerra per costruire i circuiti dei telefoni che avete in tasca, Quindi c'è un sacco di gente che muore perché lì c'è uno dei pochi metalli rari del pianeta e sta tutto lì. E stanno facendo la guerra lì da 20 anni e non lo sa nessuno. C'è sfuggita sta cosa. Capite? Quindi il mondo, se lo guardi con un po' di attenzione, lo capisci. E se lo guardi sociologicamente, lo capisci meglio. C'è poco da fare. Capite? Quella famosa cosa per cui Vodafone mi chiama e mi vende un altro telefono. Ecco, quella ha a che fare con le stragi che avvengono in Centrafrica oggi. Con la politica estera francese. Un sacco di cose. Con le incursioni in Libia. Come faccio a chiamarmi fuori da questo? Quando è che ho diritto a non interessarmi? Quello è il problema. Allora io sono d'accordo che non potete farvi carico di tutti questi problemi, perché ovviamente non è un problema vostro, ma di nuovo, non farsene carico dopo aver saputo che ci sono è una cosa, non farsene carico a priori è un'altra. È il problema del blasé di cui vi parlavo prima. Non è vero che tutti gli argomenti sono già sentiti, già capiti, già masticati e già risolti. È una balla grossa come una casa. Ognuno di voi ha un argomento, due argomenti, tre argomenti che gli stanno a cuore. Non sa perché, no? Però quando ne sente parlare c'è qualcosa in più. C'è il famoso supplemento d'anima, cioè quell'attenzione, quello stranimento, quella rabbia, quella furia, quella voglia di capirne meglio, quella voglia di intervenire, che connotano ciò che è interessante. Questo è ciò che è interessante. Non quello che vi dicono essere interessante, perché vi diranno sempre cazzate. Vi diranno che c'è un problema con Balotelli che si è storto chissà cosa, oppure con la moglie di quell'altro che ha detto chissà quale cazzata. Ma chi se ne frega? Ma ci faccio una pagina del giornale con questo io? Quando sta succedendo di tutto nel pianeta? Eppure, funziona così. No? Quindi c'è da capire tante altre cose. Per esempio la comunicazione è un altro argomento che vedremo. La logica secondo la quale vanno in agenda i titoli, la logica per la quale leggete certe cose al telegiornale ed altre no, alcune ve le dicono all'inizio, alcune ve le dicono di sfuggita alla fine, se ve le dicono, eccetera, eccetera, eccetera. È tutto, c'è tutta una regia qui, che loro conoscono e voi no. Il che vuol dire che voi siete potenzialmente vittime delle scelte dei direttori dei telegiornali, delle scelte degli editori dei giornali, delle scelte di quelli con cui parlano gli editori dei giornali. Non sono grillino, quindi non c'è Bilderberg, non c'è Sole, scie, no, non mi interessa. Però è vero che ci sono una serie di nodi di potere che influenzano quello che accade. Ed è opportuno saperlo, perché fai la tara. Ah, se questo ha detto così, perché l'ha detto? Perché c'ha gli attacchi, eccetera, eccetera, eccetera. È facile una volta che in qualche modo sei entrato nell'ottica. Ma se non ti poni mai il problema, sei quello, no? Che c'è uno che te pesca e dice, ok, questo l'ho preso, chiamane un altro, e via. Andiamo avanti così. Quindi, la sociologia da questo punto di vista serve, perché vi dà degli strumenti per difendervi, se non vogliamo dire altro, e vi dà degli strumenti per intervenire, che è invece la parte più interessante dal mio punto di vista, ovvero sia cercare di fare una qualche differenza. Però, e con questo credo che chiuderò.
5.
E 4 e 5?
Sono 5.
5 e 5. 5 e 5. Magnifico. Allora chiuderò. Dicevo, il problema è che uno deve... Punto? Magnifico. Allora, il problema è che uno deve potersi pensare come in grado di agire. E questo è un qualcosa sul quale forse sarebbe opportuno che rifletteste. Io ve la butto lì, poi dopo la riprendiamo. Però tu devi poterti concepire come capace. Cioè, se tu parti dall'idea che tanto non sei capace, non sei in grado, non farai mai niente. Poi magari non ci riesci uguale, però il tuo punto di vista è che devi pensarti come uno che può fare la differenza. Ecco perché la cultura è attiva. Voi dovete essere attivi nello studio, nella vita, nel lavoro, dappertutto, perché voi la potete fare la differenza. Potenzialmente, ripeto, non sto parlando, non è Hollywood, non è il fine, la fine felice, perché no, però si può fare. No, tant'è che uno dei filoni di Hollywood negli ultimi anni sono quelli che hanno fatto la differenza. Il caso X, il caso Y, l'effetto Pelican, il dossier di sopra e il dossier di sotto, è gente che da sola è riuscita a fare grandi cose. Ora, non dico che dobbiate fare tutti da solo, però potete essere parte di un motore. Questo è il punto. E dovete potervi pensare in questo modo. Siccome voi vi pensate come già sconfitti, come vi dicevo, ovvero sia il problema del chi è che mi dice la risposta al numero, al quesito 15, ecco, quello va lasciato da parte. Non è vero. Voi non siete qui per essere riempiti coi miei contenuti, siete qui perché vi dovete riempire coi vostri contenuti. Ci vediamo martedì alle 9.
Ha scoperto che vuole fare la grande, la sociologia.